Una buona giornata da Lele Liguori, questa è Memos di martedì 22 giugno. Iniziamo la puntata di oggi con la storia di K, una donna arrestata e respinta nonostante la sua richiesta di asilo. È una storia tratta dal blog di Paolo Pezzati di Oxfam. Aperte le virgolette, sono scappata dal mio paese per non finire in carcere dopo una condanna ingiusta. Ci avrei passato la mia giovinezza tra maltrattamenti e torture. Questo è un pezzo del racconto che ha fatto ad Oxfam e al Greek Council for Refugees, K, una giovane rifugiata politica fuggita dal suo paese per evitare persecuzioni e torture. Dopo essere stata arrestata dalle forze dell'ordine in Grecia e nonostante avesse presentato la richiesta di asilo, K è stata trattenuta per quasi un giorno insieme ad altre persone in un vecchio edificio al freddo, senza né acqua né cibo. Ho capito che ci avrebbe rispedito indietro, lo fanno sistematicamente ed è una prassi consolidata. La storia di K, racconta Paolo Pezzati di Oxfam, si conclude infatti con un respingimento. Messa su una barca dalle autorità greche insieme ad altre 150 persone provenienti da Siria e Afghanistan con la sola prospettiva di finire in mano turca o morire. Allora saluto e do il benvenuto all'ospite di questa mattina che è Valerio Calzolaio. Buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Valerio Calzolaio, giornalista, saggista e autore con Telmo Pievani di Libertà di Migrare, perché ci spostiamo da sempre ed è bene così, è un libro uscito qualche anno fa, più recentemente ha pubblicato La specie meticcia, introduzione multidisciplinare a una teoria scientifica del migrare. Valerio Calzolaio, ha sentito la storia di K, la storia di chi fugge da una persecuzione, di chi viene poi arrestato e respinto. Diceva questa donna, lo fanno sistematicamente. È questo ciò che sta accadendo oggi?
Sì, è una storia toccante e terribile e ci mostra come i dati diffusi venerdì scorso, il 18 giugno, per presentare la giornata mondiale del rifugiato che si è svolta domenica 20 giugno, come tutti gli anni, sono dati che sottostimano il dramma terribile di chi è costretto a fuggire dal luogo dove sta. Per essere censiti in quei dati bisogna avere un nome e un cognome riconosciuto a livello internazionale e quindi lo status o di rifugiato internazionale o di profugo interno. Per molte persone in fuga questo status non si raggiunge mai, vengono uccisi dai disastri naturali o dalle persecuzioni che devono subire, non vengono censiti e però sono decine di milioni. Credo che sia un fenomeno sempre esistito e che purtroppo ancora oggi è in crescita.
Adesso tra poco entreremo un po' più nel dettaglio di quei dati, di quei numeri dietro i quali ci sono ovviamente le storie e le persone, come abbiamo sentito prima, un caso. Due giorni fa c'è stata la giornata mondiale del rifugiato, domenica scorsa, in Italia il Presidente della Repubblica Mattarella, tra le cose che ha detto su questo tema, a un certo punto nel passaggio di un suo intervento pubblico ha ricordato come fatto positivo le esperienze innovative, diceva il Capo dello Stato, dei corridoi umanitari. Significativo esempio, dice Mattarella, in materia di accoglienza europea. Ma è proprio così? E a che situazioni, casi si sta riferendo il Presidente della Repubblica? Cioè quello dei corridoi umanitari per accogliere i profughi è lo strumento che viene adottato in maniera consistente?
Ma guardi, stiamo parlando di un fenomeno così terribile e drammatico che ogni aspetto positivo è giusto enfatizzarlo. Quindi è vero, ci sono istituzionalizzati alcuni corridoi umanitari, sono un fatto positivo che segnala come si possa salvare la vita di tante persone, si possano assistere tanti profughi in movimento. Però certo, non sono molti questi corridoi umanitari, non riguardano ogni rotta nel deserto e nel Mediterraneo, e per ora consentono di assistere e dare asilo a un numero ridotto di persone. Questo non significa che non si faccia bene, bene ha fatto quindi il presidente Mattarella a sottolinearne il valore. Dobbiamo sapere che quantitativamente il valore, primo, riguarda poche persone, secondo, non riguarda gli esclusi anche da quel monitoraggio, come la donna della quale lei ha letto la testimonianza. Quindi i corridoi umanitari ci sono, è giusto che ci siano, sarebbe importante rafforzarli e accrescerne il numero, però non ci consentono per ora nemmeno di affrontare seriamente la questione dei rifugiati, di chi scappa da disastri naturali o da persecuzioni politiche, tantomeno ci consentono di affrontare il tema purtroppo ignorato dalla politica e dalla cultura italiana delle migrazioni irregolari, cioè i corridoi umanitari riguardano chi scappa. Ma ci sono tante persone che potrebbero immigrare utilmente per il lavoro e per la vita civile della nostra comunità. Noi li accettiamo soltanto se sono grandi atleti, così gli facciamo vincere qualche medaglia alle prossime Olimpiadi, ma per tutte le altre abilità, capacità che hanno, non li prendiamo nemmeno in considerazione. E quindi mancano i flussi regolari e manca la possibilità per i corridoi umanitari di affrontare le decine di milioni che avrebbero bisogno di queste rotte legali.
Dicevamo, il rapporto dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati è stato presentato nei giorni scorsi, i numeri che contiene sono numeri spaventosi, la cifra generale degli 82 milioni e 400 mila profughi nel mondo che ci sono stati durante il 2020 rispetto a meno di 10 anni fa, al 2011 i rifugiati sono raddoppiati, allora erano poco più di 40 milioni, e questo aumento che c'è stato anche rispetto all'ultimo anno, Valerio Calzolaio, è un aumento che avviene nonostante la pandemia, che significa nonostante i confini bloccati dal Covid, il numero dei profughi aumenta.
Allora, il dato che è stato diffuso domenica scorsa riguarda il numero di rifugiati e profughi nel corso del 2020, quindi al 31 dicembre 2020 erano 82,4 milioni di nomi e cognomi, persone in carne ed ossa, non stiamo parlando di gruppi di cui non si sa chi sono, stiamo parlando di bambini, bambine con un loro nome, con una loro vita, ecco, 82,4 milioni. L'anno prima erano 79,5 milioni, quindi una crescita di 3 milioni soltanto in un anno. L'anno prima ancora, nel 2018, erano 70,8 milioni, quindi la crescita è stata in due anni di quasi 12 milioni. Non sono tutti rifugiati internazionali, ma la cifra di 82,4 milioni comprende anche i profughi interni, e questa distinzione è importante perché per quanto riguarda i rifugiati internazionali ce ne sono nel corso del 2020 oltre 20 milioni che sono sotto la tutela dell'Alto Commissariato, di quello che lei ha chiamato Alto Commissariato, che sarebbe l'UNHCR, che poi diciamo diffonde anche i dati complessivi. Ce ne sono quasi 6 milioni che sono palestinesi, che sono cioè rifugiati da 5 o 6 generazioni, sempre gli stessi, i figli dei figli dei figli dei figli dei primi profughi palestinesi. Poi ce ne sono molti che sono venezuelani legati alla dinamica di quel paese negli ultimi anni, nel loro insieme. Poi ci sono quelli che sono in attesa della risposta alla domanda di asilo, no? Uno se è in fuga e arriva al confine chiede asilo, come si fa da migliaia di anni, in attesa della risposta e quindi di essere certificato con lo status e definito internazionalmente con un nome e cognome, rimane in attesa. Queste attese si prolungano talvolta per anni e lo facciamo apposta per disincentivare che arrivino nel nostro confine. Nel loro insieme questi rifugiati internazionali sono circa un po' meno di 40 milioni, poi ce ne sono di più che sono profughi interni.
Si scappa non soltanto dalla guerra, dalle persecuzioni, ma anche dai cambiamenti climatici. C'è poi un'altra ragione su cui vorrei che si soffermasse Valerio Calzolaio un istante, e cioè la fuga per sfuggire alla tratta degli esseri umani. Qui è coinvolta anche la criminalità organizzata, da quello che si leggeva nel rapporto.
Qui allora bisogna vedere bene, in genere questo tipo di tratta elude le statistiche dell'UNHCR, cioè quelli che trasferiscono giovani donne per far fare loro prostituzione nel nostro paese e che poi magari italiani frequentano nel corso della loro vita, non stanno dentro nessuna statistica dell'UNHCR, sono di fatto profughi, nel senso sono persone estirpate dalla loro comunità e trasferite all'estero per lavorare nell'illegalità senza alcuna tutela dei loro diritti. Però non abbiamo i loro nomi e cognomi, e in teoria se le nostre istituzioni ne venissero a conoscenza ufficialmente dovrebbero, come posso dire, assisterli in modo diverso da come li assistono quelli della criminalità organizzata, che le obbligano al traffico di corpi, all'espianto di organi, alla prostituzione o alla schiavitù. Ecco, andrebbero assistite in modo diverso. Quindi quelle non rientrano nelle statistiche e confermano come quelle statistiche, pur drammatiche, sottostimino il dramma delle migrazioni forzate oggi nel mondo.
Un'ultima domanda, Valerio Calzolaio, riguarda i paesi che accolgono. I numeri che si vedono nel rapporto dell'ACNUR vedono la Turchia come il paese che ha accolto il maggior numero di profughi, poi la Colombia, il Pakistan, l'Uganda e la Germania. Come si possono interpretare questi dati? Cioè, a questi paesi si può attribuire, come dire, la definizione di paesi più, virgolette, accoglienti?
Ma come? Lei, Raffaele Liguori, non ha citato l'Italia? Ma com'è possibile? Com'è possibile? Se si leggono i giornali italiani, sembra che l'Italia sia invasa da questi migranti irregolari, delinquenti. Quante persone mettono a repentaglio la nostra cultura, la nostra identità? Sono pochissimi, l'Italia non fa niente, l'Italia guarda. Guardi, che l'Italia avrebbe un articolo della Costituzione, il comma 3 dell'articolo 10, che dichiara che noi dovremmo dare asilo e assistere tutti coloro che non vedono rispettata nel proprio territorio quella stessa dinamica di libertà e diritti umani che ci sono nella nostra Costituzione. Non abbiamo fatto mai la legge sul diritto d'asilo, la legge attuativa dell'articolo 10, e noi, che sembra che stanno arrivando chissà quante persone, assistiamo finora a 40.000 arrivi nel corso del 2040. Qui stiamo parlando del fatto che decine e decine di milioni invadono i paesi limitrofi perché nel loro c'è... persecuzione, guerra civile, discriminazione degli omosessuali, discriminazioni religiose, magari di cristiani, di cattolici, ok? E decine di milioni invadono i paesi limitrofi. L'Italia non è toccata da tutto questo e da noi purtroppo non c'è nemmeno sufficiente commozione e compassione per quello che avviene. Invece i paesi che accolgono sono altri. Certo, alcuni li paghiamo noi. Noi paghiamo la Libia e la Turchia per tenere in prigione, imprigionati, per sottodetenzione i migranti che arrivano lì, così non arrivano da noi. Ecco il nostro ruolo. L'Europa paga, e per questo la Turchia è al primo posto. Ma che vita fa un profugo in Turchia? Un profugo della Siria, un profugo curdo, un profugo del Bangladesh climatico, che vita fa in Turchia? Noi paghiamo la Turchia per tenerli in prigione e così non appaiono sul Mediterraneo. È chiaro che in questo contesto è ridicolo che in Italia non si faccia una seria legge sul diritto d'asilo e non si faccia ogni anno il decreto sui flussi regolari di migranti, che fra l'altro servirebbero alle nostre imprese, al lavoro stagionale e a tante attività nel nostro paese. In parte già servono, basta pensare alle attività di cura. Quindi lei ha ragione, quello è l'elenco ufficiale. La maggioranza dei profughi viene accolta nei paesi poveri, nei paesi limitrofi. Noi paesi ricchi non facciamo nulla, con la parziale eccezione della Germania, lei ha fatto bene a dirlo, certo. La Germania, ma per esempio in Europa della Svezia, se lei prende le statistiche di dove vanno a finire, ci sono alcuni paesi più virtuosi, ma non è virtuosa l'Europa e non è virtuoso il nostro paese, l'Italia.
Grazie allora Valerio Calzolaio per la chiarezza e la passione con cui ci ha raccontato questi dati, i dati del rapporto dell'ACNUR, l'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, su appunto i profughi nel mondo oggi. Io le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a lei, grazie a voi ascoltatori.
Valerio Calzolaio è giornalista e saggista. Voglio ancora ricordarvi i due volumi di cui è autore: Libertà di migrare, perché ci spostiamo da sempre ed è bene così, scritto con Telmo Pievani, e poi più recentemente La specie meticcia, introduzione multidisciplinare a una teoria scientifica del migrare. Noi adesso proseguiamo la trasmissione, tra poco introdurrò una nuova ospite con la quale chiudiamo la puntata di oggi. Buongiorno e benvenuta Magda Bolzoni.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, grazie.
Magda Bolzoni è sociologa all'Università di Torino, è curatrice del capitolo accoglienza del report diritto d'asilo della Fondazione Migrantes. Abbiamo sentito da Valerio Calzolaio poco fa le cifre sui profughi nel corso del 2020. Come ci ricordava Calzolaio, siamo arrivati a 82 milioni e 400 mila rifugiati, un numero record, una dimensione questa che rende il numero di rifugiati una nazione popolosa quasi quanto la Germania. Allora, che cosa significano questi numeri e il fatto che aumentino sempre di più? Qualche tempo fa, a proposito appunto del numero di profughi, Papa Bergoglio parlava di terza guerra mondiale a pezzi. Cosa significano questi numeri, dottoressa Bolzoni?
Ma sì, prima di tutto un elemento interessante è che di questi 82 milioni di persone in fuga abbiamo al loro interno sia rifugiati o titolari di qualche forma di protezione che sfollati interni, quindi persone che fuggono dalla loro abituale luogo di abitazione ma rimangono all'interno dello stesso Stato, e abbiamo anche circa 4 milioni di richiedenti asilo. Si fugge ovviamente da situazioni diverse. In generale, se diamo un'occhiata per esempio all'Atlante delle guerre, dei conflitti del mondo, nonostante alcuni conflitti si siano risolti o si stiano risolvendo, altri se ne aprono, e quindi in generale i numeri non accennano a diminuire. Si fugge da situazioni di guerra, da situazioni di instabilità, da situazioni in cui attentati terroristici sono all'ordine del giorno, ma anche per esempio da situazioni di desertificazione, di eventi legati ai cambiamenti climatici che cambiano la situazione di riferimento. Si fugge anche da forti disuguaglianze in termini di accesso ad acqua, cibo e servizi. Come dire, le migrazioni forzate e le migrazioni tra virgolette non forzate sono un mix che non sempre è così semplice distinguere. Molto spesso le motivazioni si sovrappongono, cioè situazioni di guerra, instabilità, persecuzione si sommano a elementi di disuguaglianza a livello globale o a livello locale, a discriminazioni, ad attentati alla vita e alla libertà personale. Di tutto questo gruppo abbiamo una larga parte, come si è detto prima, di minori, che a livello mondiale sono circa il 30%, ma delle persone in fuga costituiscono il 42%, e insomma tra il 2018 e il 2020 quasi 1 milione di bambini sono nati in situazioni di fuga. Diciamo che la situazione attuale, il protrarsi dei conflitti, delle trasformazioni legate al clima, delle conseguenze anche economiche di crisi legate anche al Covid, fanno prevedere che le situazioni del 2021 non miglioreranno, ma anzi tenderanno a peggiorare. È vero anche che buona parte delle persone cercano asilo e protezione nella prima zona sicura, tra virgolette, vicino a casa. Si rimane molto vicini. Alcuni, nel senso che quasi il 73% rimane nello stato immediatamente più vicino, altri cercano asilo e protezione anche in zone più lontane. Alcuni attraverso dei programmi esistenti di resettlement o attraverso canali umanitari, ma sono situazioni minoritarie, e devo dire che nel 2020, anche a causa del Covid e delle varie restrizioni, questi canali sono stati ancora meno usati, anche perché c'è stato un momento all'inizio nella prima fase della pandemia in cui tutti i vari programmi sono stati stoppati, insomma.
Dottoressa Bolzoni, esistono casi consistenti di ritorni a casa, cioè che questa fuga poi possa compiere un percorso inverso e quindi costituire un ritorno? Esistono casi consistenti di questo tipo?
Ma allora, non così tanto consistenti, nel senso che diciamo che nel 2020 circa 250.000 rifugiati sono stati in grado o nelle condizioni di poter tornare al loro paese di origine o attraverso l'assistenza dell'UNHCR, che oltre che assistere nella situazione di emergenza ha anche dei progetti di rimpatrio volontario in cui fornisce un supporto relativo al trasporto, ad alcuni servizi per chi sceglie ed è nelle condizioni di poter tornare nel proprio paese d'origine. Rispetto all'anno precedente, al 2019, le percentuali sono diminuite, anche perché appunto la mobilità non è stata semplice, insomma, in quest'ultimo anno, non soltanto tra i rifugiati è diminuita, ma anche tra i sfollati interni di cui abbiamo parlato prima. Ovviamente il ritorno a casa, tra virgolette, è legato a un cambiamento di situazione che non sempre accade in tempi rapidi e non sempre, come dire, non sempre l'opzione di tornare si palesa come effettiva e concreta. La situazione, la condizione di rifugiato può durare veramente a lungo. La vita nei campi profughi, che sono situazioni create come realtà per dare una risposta emergenziale temporanea alla fuga, in realtà tendono a protrarsi nel tempo in situazioni costruite come temporanee, che quindi pongono delle forti incertezze anche a livello di progettualità. Un numero crescente di rifugiati cerca di portarsi in contesti urbani dove è possibile costruire una vita che forse che, insomma, non ha una durata progettuale così limitata, cioè non è essere rifugiati è raro che lo sia per tempi molto brevi, sia perché le persone possono scappare da guerre o situazioni problematiche, ma anche perché potevano fuggire da situazioni in cui la loro libertà personale, per motivi legati alla loro appartenenza a gruppi sociali, razza, religione o altri specifici gruppi, era messa in pericolo. Quindi non sono situazioni che si risolvono nel breve periodo, ecco.
Allora, dobbiamo purtroppo andare a chiudere la nostra conversazione con Magda Bolzoni, purtroppo è finito il tempo che abbiamo a disposizione, c'è un'ultima questione, che è quella che riguarda il come vengono aiutate queste persone, in particolare anche dall'Italia, e la dottoressa Bolzoni prima mi faceva notare, prima di iniziare la nostra conversazione, che mentre i dati sul numero di profughi a livello mondiale aumenta, in Italia il numero delle persone assistite, aiutate, diminuisce. Questo per tutti gli ostacoli che vengono frapposti proprio all'aiuto e all'accoglienza. Ovviamente noi ci ritorneremo ancora a parlare di queste cose. Io ringrazio Magda Bolzoni per essere stata con noi stamattina, le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a voi, è stato un piacere, buona giornata.
Grazie a Magda Bolzoni, sociologa all'Università di Torino, è stata la curatrice del capitolo accoglienza del report diritto d'asilo della Fondazione Migrantes. Noi andiamo a chiudere qui la puntata di oggi di Memos. memos@radiopopolare.it per scrivermi. Sul sito di Radio Popolare trovate i podcast di tutte le puntate. Vi devo ricordare, prima di salutarvi, che sono le ultime 48 ore per l'operazione Primavera. I biglietti sono acquistabili sul sito della radio. Quei biglietti sono una fonte importante di indipendenza e autonomia per Radio Popolare, quindi non esitate, si possono acquistare ancora. L'estrazione dei premi poi è per dopodomani, 24 giugno. Con Memos ci risentiamo invece domani, come sempre alle 13. Una buona giornata a tutti da Lele Liguori. Ciao.